Ecco, non so Elvis Presley che cosa avrebbe pensato del K-pop. Potrebbe essere questa una delle domande che farò sicuramente a Michelangelo Iosta, giornalista, scrittore, docente di musicologia del Sorosso Rabbini in casa di Napoli. Buongiorno Michelangelo.
Buongiorno Katia, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori naturalmente.
Allora, oggi Elvis avrebbe compiuto 90 anni, un'età sicuramente di tutto rispetto e di tutto rispetto per la sua figura, perché se n'è andato giovane, comunque 42 anni aveva più o meno, ed è considerato da tutti comunque sia l'inventore del rock and roll, o quantomeno uno dei suoi più grandi interpreti. È così, sei d'accordo?
Il re, non c'è dubbio, Elvis è il re.
The King.
Quindi, diciamo, nella gerarchia David Bowie è il duca bianco, poi c'è Prince che è il principe, ovviamente Michael Jackson è il re del pop, i Beatles sono i Fab Four, ma non c'è dubbio che il re del rock è Elvis Presley, non c'è nessun dubbio, nessuno, come dire, mette in discussione questo predominio.
Ma perché è stato innovatore? Il re del rock. Cioè, perché che cosa ha portato alla musica?
Beh, allora, il contributo di Elvis è gigantesco. Diceva John Lennon che prima di Elvis c'era il buio, Elvis accese la luce proprio sulla musica. Il contributo è enorme perché il rock and roll non è stato inventato dai bianchi, il rock and roll è nero, è completamente nero. I grandi del rock, i pionieri sono stati Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, tutti artisti afroamericani. E quindi ovviamente ha una matrice che proveniva dal blues, il rock and roll, la sua matrice è blues, Ike Turner è stato uno degli iniziatori, quindi erano tutti artisti ovviamente che venivano da quel mondo, dal blues che poi diventa altro e si trasforma pian pianino in quello che noi conosciamo come rock and roll, che era figlio di tante altre cose, di influenze country, western, rockabilly, eccetera. Elvis è la sintesi però, Elvis ha la grande fortuna di avere una voce da nero e di essere bianco, quindi essere accettato dalle grandi masse, ovviamente, che compravano i dischi, ma di avere quella sensibilità artistica e quella possibilità di cantare in maniera credibile le melodie dei neri, tanto che molti pensavano che fosse un nero, fino a quando non è andato in televisione, e capirono che non era un nero. Oltre al fatto che era bellissimo, sì, perché questo va detto, Elvis era anche un gran figo, si direbbe oggi, no?
Era molto sensuale, cioè lui ha sessualizzato un po' la musica, forse uno dei primi.
Sì, decisamente. Decisamente, anzi, fu il primo anche a ballare sulla musica in maniera evidente, tanto che lui odiava però questa definizione, Elvis pelvico, no? Sì. Elvis il bacino. Però in realtà
io direi movimento pelvico, caro Michelangelo, lo so che tu
movimento pelvico. E lui ovviamente era seccato dall'essere associato solo a quello, però le ragazzine impazzivano, fu il primo caso in cui venivano lanciati sul palco reggiseni, mutandine,
è stato il primo divo
con i numeri di telefono. Sì, il primo divo da questo punto di vista. E bisogna anche ricordare un'altra cosa, che quando andava in televisione la TV americana decise di inquadrarlo solo dalla cinta in su, proprio perché avrebbe turbato i sogni delle ragazzine.
Sarebbero falliti i matrimoni anche.
Non c'è dubbio. È arrivato molto prima di James Brown, molto prima di Prince a fare queste cose, quindi molto prima di Madonna.
Ma
e quindi
tutti gli devono
veramente
qualcosa?
Anche il primo...
Secondo te tutti gli devono qualcosa? Cioè tutti i grandi artisti gli devono qualcosa?
Sì. Tutti devono qualcosa, anche in termini di divismo, perché tu hai parlato del K-pop, no, poco fa. In realtà anche la prima applicazione pratica del divismo avviene con Elvis, le prime bambole, le gomme da masticare, gli astucci, gli zaini, le magliette. Il primo è stato lui, molto prima dei Beatles, molto prima di Michael Jackson. Quindi sicuramente è l'iniziatore di tutto. In qualche modo noi facciamo sempre i conti con Elvis, tutti i giorni della nostra vita, tutto quello che ascoltiamo in qualche modo gli deve qualcosa.
Senti, lui però se ne va a 42 anni nel 77, quando già si stanno affacciando comunque i grandi grandi artisti, Michael Jackson, i Beatles, tanti altri, no? E secondo te la sua, ecco, avrebbe fatto fatica a resistere o sarebbe stato considerato quello della vecchia generazione?
Allora, per la verità, già negli anni 60 aveva avuto questo problema.
Aveva avuto comunque un periodo di pausa.
Eh sì, perché negli anni 60, quando lui fa il servizio militare, è il momento in cui pian piano si sta montando quell'onda che poi porterà alla British Invasion, no? All'invasione britannica. Quindi arrivano dall'Inghilterra i Beatles, ovviamente, i Rolling Stones, gli Who, gli Animals, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi lui risulta improvvisamente la vecchia guardia. colui che era come dire, lo spirito eversivo, antisistema, il più dinamitardo, diciamo, delle figure del rock and roll, diventa improvvisamente parte del sistema. E quindi nel 68 decide di mettere in scena uno special televisivo, su cui hanno fatto tra l'altro un documentario proprio su Netflix recentemente, The Comeback, il ritorno. Lui ritorna sulle scene con uno special televisivo in cui ricanta anche quelle canzoni degli anni 50 che lo avevano lanciato. E improvvisamente anche i giovani si rendono conto che Elvis ha ancora da dire, ha ancora da cantare. Ovviamente l'aveva stritolato molto il cinema, perché lui, Elvis, farà più di 40 film per Hollywood, sfruttando anche la sua bellezza e la sua popolarità, guadagnerà un sacco di soldi, ma perderà in credibilità artistica. Mm. Lui stesso non amava molti dei suoi film, in cui faceva sempre la parte del belloccio che salvava la ragazza dalle grinzie di qualcuno, per cui erano film molto esili, diciamo, dal punto di vista della sceneggiatura. Lui stesso lo sapeva e decide di tornare in scena in maniera molto credibile, e fino ai primi anni 70 è ancora il grande Elvis. Poi ovviamente inizia a ingrassare, la sua figura perde di forza, di sensualità, quando morirà sarà più di 140 kg, quindi ovviamente aveva perso molta della sua carica erotica, che era uno degli elementi forti della sua identità. Però.
Senti Michelangelo, abbiamo qualche secondo di pubblicità, ritorniamo e al rientro ascoltiamo un pezzo che tu hai scelto e poi ci spieghi anche perché. Michelangelo Iossa su Elvis Presley a Radio Punto Nuovo. It's now or never, my love won't wait. It's now or never. Elvis Presley, nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni, beh, canzone che insomma non ha bisogno di presentazioni, caro Michelangelo, la versione di Elvis Presley di O Sole Mio, canzone a noi tanto cara, cara a tutta, possiamo dire, la storia della musica, un po' tutti si sono confrontati con questo pezzo. E tu l'hai scelta primo perché è la canzone, è il singolo che ha venduto di più, giusto, di il 45 giri,
sì,
si diceva una volta,
sì, sì.
Di Elvis, sì, sì. E hai scelto proprio questa anche perché c'è un collegamento con, ovviamente, con la nostra città, con la nostra musica.
Allora, la canzone è inconfondibile, It's Now or Never, la versione americana di O Sole Mio. Il testo è completamente diverso dall'originale napoletano, naturalmente. Però Elvis la trasforma, la trasfigura, la fa sua, la trasforma in un grande classico del rock and roll, ma in generale un grande classico del Novecento. Sembra che una volta che lui scese dal treno per raggiungere la caserma ad Amburgo, in Germania, per fare il servizio militare, abbia sentito in stazione la voce di Mario Del Monaco cantare questa canzone, sembra. In realtà lui conosceva ovviamente O Sole Mio, come la conosceva tutto il mondo, perché era fan della musica lirica e amava Enrico Caruso, ovviamente. E quindi decide di registrare It's Now or Never. Queste sono ovviamente tra storia e leggenda. Poi la comunità italo-americana era felicissima di questo e volle trasformarlo in un singolo di grande vendita, no? Per cui furono complici anche gli italo-americani in America, e divenne pian pianino il singolo più venduto di Elvis. Si calcola che abbia superato i 27 milioni di copie, quindi parliamo di un singolo straccia classifiche proprio, uscito in centinaia di edizioni differenti. E questo poi ebbe anche un seguito, perché l'anno successivo lui incise Surrender, che era la versione inglese di Torna sul rientro, quindi in qualche modo si è cimentato più forte nella canzone napoletana. E questo ha un collegamento anche con Pino Daniele, tra l'altro.
Perché anche lui l'aveva cantata in un live.
Sì, l'aveva cantata, l'aveva registrata, amava O Sole Mio nella versione di Elvis, e il primo artista di cui Pino si innamora grazie ai dischi delle sue zie è proprio Elvis Presley, merito anche di Elvis se abbiamo Pino, insomma.
Vedi, allora. Michelangelo, ti ringrazio, tra l'altro ricordiamo che oltre il mito, Elvis è stato comunque un grandissimo interprete, una voce pazzesca, perché a volte a noi arriva il mito, arriva l'icona, però è stato sicuramente uno dei più grandi interpreti del Novecento. Michelangelo, grazie per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio.
Grazie a te, a prestissimo, un abbraccio.
Radio Punto Nuovo.